Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrai, Mattarella. Silvio non sta bene, o Silvio sta meglio. Silvio è anziano, Silvio è in ospedale ed è venerdì santo, signore e signori. E cosa succederebbe al mondo se oggi Silvio ci lasciasse per poi ritornare domenica? È una domanda
a cui miracolo.
Non voglio rispondere.
È un miracolo.
Non voglio rispondere. Buongiorno, buongiorno, bentrovati qui in questo momento di grande rassegnazione. Speriamo che vada tutto bene. E cosa vuol dire andare bene in questo caso? Beh, può significare tante cose che eviteremo di sviscerare, ma ognuno di noi deciderà qual è il proprio bene in un momento di così grande difficoltà. Bella Fede, bella Rick, bella Valerio, vi prego, possiamo evitare di parlare di Berlusconi? Manuel, no!
Ma siamo qui, non si può parlare.
Siamo qui per
l'unico.
In realtà siamo qui per parlare di rassegnazione, di quindi stampa e il fatto che oggi la stampa sia così votata. Fede, c'è Valerio che ti sta facendo degli atti, quindi guarda, votata.
Bravo,
alla
bravo
salute,
Valerio, che
alla
c'entrato.
Salute di Berlusconi, bravo. Credo che sia inevitabile. Ma faranno Silvio GPT per guidare Forza Italia il paese?
Ma certo.
Un rassegnato stampa a poche ore dalla partenza per le mie vacanze in Germania, un buon motivo per annullare il viaggio di ritorno. Ciao Tonio, ciao, e ti auguro già adesso buon viaggio. Silvio in primo piano fa impressione. È vero, ma in realtà quello non è Silvio, ricordatevi, è l'Edgar Abito.
È l'Edgar Abito.
Spero anche vada tutto bene per noi. Com'è finita ieri? A un certo punto non ho più seguito, ma c'era un bel clima allegro. È stata una bellissima
serata.
Io ve lo dico, ieri non c'era tanto pubblico perché ovviamente cogitata musicale alle 18 del giovedì diventa un po' problematico, però vi consiglio di recuperare la cogitata con Elio Biffi e Daniele Fabbri, che è stata veramente bella. Peraltro abbiamo anche fatto un bellissimo test qui ai Cogito Studios. Devo dire che sono molto contento.
Tutto bene.
Ha funzionato tutto alla grande perché abbiamo avuto musica, parole con tre persone. È andato veramente molto bene, quindi recuperatela, mi raccomando. L'immagine vostra non è nitida.
Ma perché cosa? Silvio è nitidissimo.
Silvio Leonard Vatamanelu, grazie mille per la fuga dagli zombie, grazie mille. No, l'immagine è molto nitida invece, forse sei tu che devi cambiare le impostazioni di YouTube.
Se lo guardi in 180p forse non è molto nitida.
Esatto. E mettete like che adesso si parte con la nostra bella... rassegnazione. Dai che la cariatide ci lascia, per quanto brutto tutto ciò che ne consegue. Vabbè, vedremo. È incredibile che le cose brutte accadano sempre alle brave persone, così giovane poi. Ma guarda, io lo dico, io sono anni che lo dico, perché sono anni che gioco al totomorto su Silvio Berlusconi. Ho paura del momento in cui Silvio morirà, perché ci sarà un atto di beatificazione che durerà molto molto tempo, e sia da un lato che dall'altro sarà veramente un clima insopportabile. Buongiorno e buon ultimo episodio della Passione di Cristo. Ciao Matteo, incredibile, sono in live. Ciao Hatto Rianzo, ben trovato.
Oh, sei le mie spade preferite.
Sono una brutta persona per aver messo il Silvione capitano del Fantamorto. Guarda, potrebbe essere una cosa da brutte persone. Peraltro, come vedete sotto, abbiamo un counter di abbonati. Adesso non so quanto siamo.
2385.
Siamo a 115 abbonati dalla maratona. Perché vi ricordo che al raggiungimento dei 2500 abbonamenti si va di maratona qui su YouTube.
Fatelo per sì.
Faremo una giornata in live, 8 ore di live, con un sacco di roba interessante. Quindi mi raccomando, aiutateci a raggiungere i 2500 abbonamenti. Ma adesso siamo qua pronti per tuffarci nella rassegnazione. E allora partiamo con le prime paginette. E la prima pagina del Corriere della Sera ci mostra subito a Berlusconi reagisce alle cure. Ma reagisce come? Prendendoli a cazzotti?
Esatto.
Il figlio Pier Silvio combatte, è un leone. Il leader chiama...
Matteor, grazie per i 5 abbonamenti!
Grazie Matteor! Grazie. Dicevo, non ho mai visto un leone ricoperto di...
di pelo,
di pelle di camoscio. Non ho mai visto un leone ricoperto di pelle. Il leader chiama il vertice di Forza Italia e sente Meloni e Salvini. Da famiglia e amici, segnali di ottimismo. In corso la chemioterapia per la leucemia. Così evolve la malattia e quali sono le terapie. Ruoli, conti, simbolo, le incognite del partito. Fascina, è diventata l'unica crocevia. E lei a gestire tutti i contatti adesso. Vabbè, insomma, ce ne faremo una ragione. Irlanda del Nord, una terra ancora sospesa. Gli accordi di pace 25 anni dopo, si continua a cercare un modo per pacificare questa terra così martoriata. Nel frattempo si va in Ucraina, Xi apre a Zelensky, ma Mosca esclude ogni mediazione. Grazie. Dove sono quelli che dicevano che in realtà è Zelensky che non vuole la pace? In realtà la Russia cercherebbe sicuramente la pace. Dov'è adesso? Dov'è il vostro Dio? Le piccole novità senza illusioni, comunque c'è un po' di ottimismo che serpeggia e vabbè, staremo a vedere. Il mistero del runner trovato morto nel bosco in Trentino, l'ipotesi è stato assalito da un orso. Violenza in treno, c'era un testimone, quindi queste sono tutte notizie molto molto allegre. Andiamo su Repubblica. Repubblica è il giornale che mi spaventa di più oggi, lo devo dire. Ha il capezzale di Berlusconi, già il titolo.
Cosa? Avevo letto il capezzolo di Berlusconi. No, God! No, beh, sono tutti God, un po' lì che no! Aspettano che no! Lui che lui tiri le cuoia, così sono lì a cercare di prendere un po' del suo nettare.
Ma vedendo com'è la pelle di Berlusconi, come
si stacca
il capezzolo di Berlusconi?
Secondo me gli arriva al ginocchio.
Secondo me il capezzolo di Berlusconi è vivo. Cioè,
è
non
vivo?
So come dire, ma è come
è Ghedini.
Qualcuno ha mai visto
Ghedini il suo capezzolo destro?
Qualcuno ha mai visto il demone sotto la pelle di Cronenberg, uno dei primi film di Cronenberg? Cioè, a un certo punto uno alza l'ascella e sotto c'ha tipo un mostro che parla dall'ascella. Sì. Ecco, immaginati la stessa cosa però con il capezzolo di Berlusconi.
Ma sai che
Berlusconi
è
fa così?
Molto probabile.
Ciao, sono il capezzolo! Dio mio. Grazie per questa immagine, Riccardo Del Ferro, grazie. Scuola, piano di assunzioni stabili per 50.000 docenti entro il 2024. Il medico Zangrillo conferma l'indiscrezione, l'ex premier in terapia intensiva è malato di leucemia. È iniziato un ciclo di chemioterapia, al San Raffaele i figli e gli amici, da Confalonieri e Dell'Utri, telefonate con Meloni e Salvini, ipotesi congresso per la successione a Forza Italia. Non ci sarà nessuna successione a Forza Italia. Una volta che Berlusconi sarà morto, Forza Italia si sfalderà, è inevitabile. Quella sfida all'ombra del cavaliere, il commento appunto su questa successione che non ci sarà, i sovranisti alla guerra della cultura, Fratelli d'Italia tutte le scuse per saltare il 25 aprile. Kiev rompe il tabù sulla Crimea e apre il negoziato, poi la smentita. Macron e Ursula, dialogo con Xi, ma c'è diffidenza. Correva nei boschi, ucciso dall'orso, quindi insomma ancora la tragedia in Trentino. Vaccaro con le Air ai piedi di Jordan, ho creato un mito. Si parla quindi delle Air Jordan, le famosissime scarpe della Nike di Michael Jordan. Andiamo su Sole 24 Ore, partite IVA, 1,2 milioni di contribuenti già pronti per il concordato preventivo. Il 44,6% ha già un voto che apre la strada al futuro accordo col fisco. Ok alle pagelle fiscali 2022 che tengono conto degli aumenti dei prezzi. DEF crescita più 0,9% e deficit al 4,35% nel 2023, tagliata la spinta del PNRR. Vi ricordo che sul PNRR c'è tanta incertezza e cosa che insomma non piace né ai mercati né al governo. Siccità, arriva la cabina di regia per la PA, 3.025 nuove assunzioni. Quindi c'è siccità, la risposta è assumere gente nel pubblico. Ma quella gente nel pubblico berrà acqua, quindi che cazzo le assumete a fare? Sto scherzando, evidentemente. Berlusconi reagisce bene alle cure, miglioramento incoraggiante. Concorrenza, nuovo rinvio per le concessioni degli ambulanti. Ovviamente sì, sugli L concorrenza non c'è mai fine. Ucraina, Xi pronto a chiamare Zelensky. Ma in realtà no, sappiamo già che Putin ha detto di no. La Stampa, tutti gli stati tutelino i figli di coppie gay. Il presidente della Corte di Giustizia UE e il no dell'Italia alle trascrizioni. Nessuna deroga sui diritti. Allora, sulla carne artificiale o la fassona? La sfida che spacca il mondo della carne. Ucciso da un orso, ma di chi è la colpa? Ma come chi è la colpa? Cioè, portiamo in tribunale l'orso. No, sto scherzando. Poi evidentemente bisogna vedere tipo se era fuori sentiero, se l'orso era non stato segnalato. Evidentemente è una brutta vicenda. Berlusconi migliora, Forza Italia litiga. Il Cavaliere telefona a Meloni e Salvini durante il Consiglio dei Ministri. Scontro sulla gestione del partito. La via della pace, sei la mossa del dragone, sei la mossa del dragone, irrita Putin. C'è stato l'incontro fra Macron e Xi Jinping. Macron in Cina, Xi promette di chiamare Zelensky. Rischiamo di scomparire, ora ci serve un congresso. Questo è il sentimento prevalente all'interno di Forza Italia. Avvenire possiamo tranquillamente saltarlo, però no. Oggi, signore e signori, io voglio vedere il Aiuto. Fatto Quotidiano. Per forza, Aiuto. Dai, per forza.
Il resto del Carlino, che bello.
Berlusconi telefona a Giorgia e Salvini, Forza Italia senza eredi tranne Marina. Iniziata la chemio, migliora, risponde alle cure. Non c'è niente di che. Ursula e Macron da Xi, Meloni non pervenuta. Dopo Sanchez, UE e Francia si affidano a Pechino. Il capo cinese riceve gli endorsement dei leader per il dialogo fra Russia e Ucraina. Conte sfida il governo e PD, l'Italia dov'è? Insomma, non c'è niente di straordinario. Andiamo ora a vedere un po' le notizie principali. Aspetta un attimo che sto riprendendo il mouse. Allora, vediamo cosa si dice all'interno di Forza Italia intanto. Andiamo da Tajani. Noi pienamente operativi e Silvio ci dice cosa fare. Siete a posto allora. Cioè, voglio dire, non è una buona notizia quella. Il ministro e coordinatore di Forza Italia darò il massimo solidarietà, a parte il cattivo gusto di Calenda. Ma cos'è che ha detto Calenda? Perché io ho letto un paio di cose, tipo di Calenda, che è l'unico che non ha detto. Andiamo a vedere. Non c'è. Qualcuno mi dice cosa che ha detto Calenda. Dai, no, ditemi. No. Berlusconi al telefono con Meloni e Salvini. La spinta dei figli. Pier Silvio è un leone. Il patto con i figli. Vabbè, ok, che palle. No. Che palle. Vabbè, abbiamo capito. Insomma, sta così così. Andiamo alle notizie in primo piano.
Intanto c'è Luca che dice: i Novax sono super attivi ancora oggi. Su Twitter sono stato aggredito come una costata viene aggredita da Ricca quando ha fame.
Oh, sì, certo.
A quanto
certo.
Pare potrebbe essere che siano ancora molto.
Non c'è dubbio. Berlusconi reagisce alle cure. La cura contro la leucemia, fiducioso e migliore. Il leader ancora in rianimazione, ma reagisce e la malattia è trattabile. La famiglia si dice più sollevata. I problemi ai reni ora sotto controllo. L'azione per ridurre i globuli bianchi. Attesi anche i primi effetti degli antibiotici, la vita comunque appare appesa a un filo. Quindi insomma, non ha detto niente di che, tipo che con Silvio si chiude la Seconda Repubblica. Una cosa del genere, a meno che non siano sfuggite. E questo sarebbe cattivo gusto, ma che cazzo? Ma perché siamo tutti sensibilini? Mamma mia.
Ah, perché dà per presupposto che anche morirà a breve, e quindi come oggi.
Penso, ha aggiunto, che sia la chiusura di fatto della Seconda Repubblica. La Seconda Repubblica è Berlusconi, nel bene e nel male. Madonna santa, ma cosa cazzo, ma veramente questo è cattivo, ma che cazzo, ma non è possibile, ma Calenda dice cazzate, però una volta che dice una roba che perlomeno è, non ha niente di, veramente.
Esatto, dichiarazione fortissima.
Dichiarazione fortissima, cazzo sì, cioè io che lo chiamo Edgar Abito, allora che cazzo devono dirmi? Non ho mai creduto alla sua successione, questo anche aspetti positivi, vedo conflitti di interesse, si chiude un pezzo di storia. Madonna santa, è inaccettabile.
Come osa, da quarta guerra nucleare, certo.
Vabbè.
Ma più che altro ha detto che l'Italia senza Berlusconi avrà difficilmente un futuro. Ha detto anche questo?
Vabbè, ma c'è il senso, ma ripeto, sono tutte cose giuste, non è che... Perché uno deve per forza dire, sono molto vicino a Silvio e speriamo che se la cavi. Ma cosa, fino a 174 anni? Cioè, alla fine dei conti, anche Silvio ci lascerà. E non c'è niente di male nel dire Silvio è un simbolo politico e come tale anche può essere commentato. Sì. Mamma mia! Vabbè. Andiamo al di fuori dell'Italia. Macron preme su Xi. E Xi lo querela per molestie. Aiuti a negoziare. La mezza promessa di chiamare Zelensky. Von der Leyen avverte Pechino sugli aiuti alla Russia. Il leader francese ha stretto accordi sul nucleare, civile e nell'aeronautica. Nella giornata principale di Macron e Ursula von der Leyen a Pechino, il presidente francese e la presidente della Commissione europea hanno cercato di coinvolgere il leader Xi nei tentativi diplomatici per risolvere la guerra in Ucraina. So di poter contare su di lei per riportare la Russia alla ragione, tutti al tavolo del negoziato, ha detto Macron. Il tentativo è riuscito a metà. Il presidente cinese ha risposto che parlerà al leader ucraino Volodymyr Zelensky, ma quando le condizioni e i tempi saranno opportuni, il che può voler dire subito o anche mai. Ovviamente poi la risposta di Putin non si è fatta tardare e questo ha mostrato che in realtà la telefonata tra Xi e Zelensky potrebbe non avvenire mai. Più dura nei toni rispetto a Macron, von der Leyen ha ribadito che l'UE conta sul fatto che la Cina non fornisca alcun equipaggiamento militare alla Russia perché danneggerebbe i nostri rapporti in modo significativo. Ha spiegato anche che con il presidente Xi Jinping è stato sollevato il punto della situazione nello Stato di Taiwan, dove abbiamo un interesse molto chiaro a preservare la stabilità, la pace e lo status quo. Rispondendo a una domanda, ha ribadito i forti legami con gli Stati Uniti, basati sulla profonda amicizia, sulla fiducia e sui valori condivisi. La Presidente ha ricordato che l'Unione Europea è il terzo mercato per le esportazioni cinesi, per noi la Cina è la terza maggiore destinazione, questo vuol dire scambi per oltre 2,3 miliardi di euro al giorno del 2022. 2 miliardi e mezzo di euro al giorno nel 2022 di scambi con la Cina. Sanchez a Xi, cercare la pace. Il 30 marzo il capo del governo spagnolo Sanchez si reca in visita a Xi Jinping, lo esorta a parlare con Zelensky e a scommettere sulla pace. Vedremo che cosa accadrà. Questo, nel frattempo un tavolo, hanno scelto un tavolo molto, molto intimo, come vedete. Grazie Sabatini Marco. Grazie. In fuga dagli zombie continuate che ad abbonarvi. Lo prendiamo per il Cogito Studios, Fede?
Per fare le partite
con
a risico.
Con bel giardino in mezzo, ma che bello.
No, per le partite a risico.
Che bello.
Ti immagini.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Nel giardino.
Nel giardino.
Trattiamo sulla Crimea, ma le parole del consigliere aprono un caso a Kiev. Dibattito interno o pressione alleate, il Cremlino rifiuta a priori. Forse non è un caso che dal governo ucraino giungano contraddittori segnali sulla possibilità di negoziare con Mosca sul futuro della Crimea, proprio mentre la visita di Macron e Ursula von der Leyen a Pechino ripropone un eventuale ruolo da mediatore per la Cina. Quindi le dichiarazioni da parte del governo ucraino sulla possibilità di trattare con la Crimea potrebbero essere legate appunto a questo incontro per cercare di stendere la mano verso Xi, che vi ricordo insomma uno delle condizioni del piano di pace cinese era quello comunque della conservazione dello status quo in Crimea. Occorre però ricordare che nelle prime fasi dell'invasione russa Zelensky aveva proposto a Putin di congelare per 15 anni lo status quo dei territori occupati dai russi con i loro alleati locali nel 2014, Crimea e repubbliche autonome di Lugansk e Donetsk nel Donbass, in cambio del ritiro russo sui confini del 23 febbraio 2022 e l'avvio di trattative per regolarizzare i rapporti tra i due paesi. In quella fase Zelensky sembrava pronto a rinunciare alle regioni perse 9 anni fa in cambio della pace, ma Putin rifiutò sdegnosamente e da allora la posizione ucraina si è progressivamente irrigidita sino al muro contro muro aizzato dai referendum farsa di settembre organizzati da Mosca nelle regioni occupate. Questo pezzo qua io vorrei che fosse stampato a memoria nella mente di quelli che stanno dicendo che Zelensky non vuole la pace, a memoria, cioè questo va preso e ingollato nella mente di quelli che dicono beh, ma è palesemente Zelensky che non vuole la pace. Puttanate, signore e signori, grandissime, enormi, fastidiose puttanate. Razzi di Hamas su Israele, poi raid su Gaza. Hamas, pioggia di razzi da Gaza e dal Libano. Israele, raid sulla striscia. L'attacco dopo gli scontri di mercoledì sulla spianata delle moschee. Il premier, colpiremo i nostri nemici, pagheranno un duro prezzo. Escluse le responsabilità del movimento Hezbollah, tutti i sospetti su fazioni palestinesi di Hamas. E non è un bel segnale da nessun punto di vista. Se ci sono domande, Fede, ferma.
Sì, certo. Trump, intanto mettete like, ragazzi.
Intanto mettete like. 520 spettatori e solo 110 like. Ragazzi,
che
mettete like. Io non vado avanti finché non si arriva ai 200 like adesso. Dannazione. Dannazione.
Molto male.
Enoric poi dicono che è colpa di Biden. Può essere, può essere.
Sì. 2 miliardi sono un discreto incentivo, sono d'accordo.
Eh beh, direi di sì.
Ma il quasi nuovo quotidiano libertario conservatore non è entrato nella rassegna?
Ah, cosa dici riformista?
Ah,
boh, riformista che di cui diventerà direttore Renzi a quanto pare.
Ah sì?
Sì, esatto. Vabbè. Esatto. Ah, l'identità dici? No, io non l'ho, non mi ci avvicino, non mi ci avvicino.
Ok.
È colpa di due liocorni. Ma cosa state dicendo? L'identità di Cerno, ho capito, capito. No, non ho ancora visto niente io.
Ah, l'identità di Cerno.
Non ho ancora visto niente. Spazzatura. Lo immagino bene. Dai su, arriviamo a 200 mi piace. Altrimenti fermiamo la live qua. Dannazione.
Dai, sono
indignato.
No, infatti, cioè, siete veramente delle persone
sono
spregevoli.
Indignato. Per scusarvi dovreste anche regalare una decina di abbonamenti, perché veramente, veramente indignazione elevatissima.
Ognuno di voi deve regalare 10 abbonamenti.
Mi piace questo.
Credo che sia un bel incentivo. Altrimenti, come ho detto prima, Silvio Berlusconi riemerge nel vostro water.
Ecco, 200 mi piace.
Bravi ragazzi.
Però non vedo abbonamenti regalo, maledetti.
Come siamo presuntuosi.
Trump, un 2024 nei tribunali, guai legali in almeno 3 stati. La campagna per le presidenziali rischia di trasformarsi in un tour fra le aule giudiziarie per l'ex presidente USA. Ecco, per chi si fosse perso quello che sta succedendo, vorrei spendere 2 parole su questo. È iniziata la campagna elettorale 2024. L'incriminazione e l'arresto di Trump sono il primo atto della campagna elettorale 2024. Perché dico questo? Perché, togli Berlusconi, ti prego, Fetti, ti prego.
Cosa?
C'ho il coccolone, togli Berlusconi da lì. Ogni volta che guardo lo schermo c'ho un coccolone. È il primo atto della campagna elettorale del 2024 per le presidenziali, a cui ormai, certo, correrà anche Trump. Vi ricordo che in USA può correre anche un condannato. Qualcuno potrebbe indignarsi per questa cosa. Io credo che sia una buona, cioè nel senso è una buona regola in realtà. Non credo che... Io ho sempre contestato il fatto che il potere giudiziario possa in qualche modo impedire a qualcuno di correre per una carica pubblica. Infatti, cioè nel senso, io sono molto molto d'accordo con questo mancato impedimento nella Costituzione americana. Però dicevo, è il primo atto di campagna elettorale. Perché? Perché il caso è molto strano. Allora, per cosa è stato arrestato e incriminato Trump? Perché nella campagna 2016 lui pagò, fece pagare anzi dai suoi avvocati Stormy Daniels, cioè una ex pornostar, una pornostar in realtà in quegli anni, con cui lui aveva avuto dei rapporti, e lui la pagò perché questa cosa non venisse fuori durante la campagna contro Hillary Clinton. Il problema vero però è che il pagamento è avvenuto attraverso un giro di fondi legati alla campagna elettorale. Ora c'è un problema enorme su questo, che il caso è molto molto difficile da comunicare al pubblico. E per questo secondo me è un errore questa incriminazione. È un errore perché dal mio punto di vista è assolutamente limitato, però è un grandissimo favore a una certa retorica vittimista che ha fatto enorme, che ha creato enorme consenso anche nella campagna 2020 e 2016. Non è un caso ben costruito, secondo me. Mi sono letto anche gli incartamenti e via dicendo, e non è un caso ben costruito. Rischia di essere un boomerang per i democratici, così come, se vi ricordate, lo è stato il doppio tentativo di impeachment. Quando si fanno queste cose, con la visibilità che ha Trump, se vuoi veramente minare alla base la sua credibilità, tu devi basare l'accusa su qualcosa che sia facilmente comunicabile. No, non è stato incriminato per Capitol Hill. No, questo qua è per i soldi a Stormy Daniels. Quindi è un problema.
Che poi, vabbè, voleva solo scaricare un po' di costi per quello elettorali, ci sta.
Quindi non lo so, io sono un po' perplesso con questo caso, non mi piace il modo in cui è stato impostato e comunicato. Oltretutto, vabbè, lì in realtà non è colpa dei giudici, però non essendo stato impedito alla televisione di filmare l'udienza, si è creato un ulteriore giro di complottismi che secondo me avranno un peso nella campagna dell'anno prossimo. Alessandro dice: ciao Rick, questione importantissima, mi dai la ricetta precisa delle frittelle, le patate e cipolle di cui parlavi qualche puntata fa?
Patate, cipolle, frittelle, metti sull'olio, fine.
Alessandro.
Allora, quindi?
No, cioè non è l'argomento della puntata, mi spiace. Tra l'altro lui si è costituito per evitare di essere ammanettato. Esattamente. Quindi non lo so, è un po' strana la situazione, vedremo. Però sappiate che questo è il primo atto di campagna elettorale. Dall'una e dall'altra parte, Trump utilizzerà questa cosa come veramente ariete per sfondare le difese repubblicane. Prossima notizia. Kiev rompe il tabù sulla Crimea e apre il negoziato, poi la smentita. Gli ucraini rompono il tabù sulla penisola, Mosca però chiude le trattative. Intanto Zelensky allude al ritiro dei militari che difendono Bakhmut. Quindi la situazione in Ucraina è in divenire. Il consigliere ucraino e l'ambasciatore cinese non si sono lasciati sfuggire queste dichiarazioni ai giornali. Le hanno fatte perché si stanno lanciando messaggi incrociati nello stesso momento. E infatti ieri mattina la Russia ha reagito con stizza a questo clima esplorativo d'intesa e ha dichiarato che la Cina non ha un ruolo da mediatore nella guerra, che quest'anno non è possibile una mediazione e che le truppe russe continueranno l'operazione in Ucraina. E pensare che fino a ieri la propaganda putiniana accusava Zelensky di essere un guerrafondaio perché non accettava il cosiddetto piano di pace cinese. Tutte le balle vengono al pettine alla fine. Grazie viandante.
Grazie,
grazie mille. Ricetta per i tortellini: butti i tortellini nell'acqua e li bollisci, li prendi da Giovanni Rana e sei a posto. Un consigliere presidente Zelensky ieri pomeriggio ha smentito le parole di Scibia e ha detto che non ci saranno negoziati sul futuro della Crimea, e così il coperchio della posizione ufficiale si è di nuovo chiuso, ma intanto il messaggio è stato lanciato. E di nuovo ricordiamocelo, perché questi sono punti essenziali da esporre anche a quegli stronzetti che adesso dicono in giro per il mondo perché Zelensky è il guerrafondaio. Cioè, nel senso, non è così. No, non stai facendo il totomorto.
No.
E sto vedendo il totomorto in chat, Fede. Sei una persona orribile.
L'ha
Mi
fatto
piace.
Valerio, non è colpa mia.
Ah, è colpa di Valerio. Colpa licenziato! Di Valerio.
Licenziato!
Ma licenziato perché hai messo l'opzione no. Non schiatta.
Trump e Frank Underwood incarnato. Non sono d'accordo, Mike. Non sono d'accordo. Sono due personaggi molto, molto diversi, Trump e Frank Underwood. Il conflitto in Ucraina. Putin ammette problemi nei territori occupati. La UE punta sulla Cina, però tutti sanno che non è facile. Pace, le piccole novità, ma senza illusioni. In realtà, più che novità, sono state dichiarazioni esplorative. La cosa veramente importante è che tutto ciò ha mostrato la fragilità della Russia. Perché se anche di fronte a dichiarazioni esplorative la Russia fa no 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 no, vuol dire che si cagano addosso e non c'è niente da fare. Questo credo sia importante. Cominciare a ragionare sulla Crimea, come potrebbe fare l'Ucraina, toglie almeno ogni alibi alla Russia, che ha sempre sostenuto l'indisponibilità alle trattative da parte del governo di Kiev. Offrire garanzie alla Cina perché faccia valere il suo peso quando sarà il momento è un atto di buona volontà e di buon senso da parte dell'Europa, che in questo frangente ha finalmente l'occasione per recitare una parte importante. Poi bisognerà parlare con Mosca. Ci vuole molto coraggio dopo gli orrori dei quali continua a macchiarsi, è un passaggio inevitabile e vedremo se questo accadrà. Macron e Ursula, dialogo con Xi, ma c'è diffidenza, il dragone e la piccola UE. Si parla della visita di Macron e von der Leyen in Cina. Sinceramente pensavo fosse morto stanotte. No, no, è vivo e vegeto. No, ho sentito cosa hai detto e non lo ripeterò, Valerio. Punto mostrificazione per te, licenziato. Poi c'è il secondo registro. Per certi aspetti più scivoloso, perché mette in mostra quanto ancora l'Europa sia dipendente dalla Cina e perché era nascosto lo schermo ucraino. Si concentra sulla necessità di non tagliare i ponti con Pechino sul piano economico e commerciale. Basti pensare che una missione studiata per invitare il dragone a mediare tra Putin e Zelensky contenesse al suo interno un accordo per vendere 160 aerei della Airbus. Il vecchio continente, insomma, non può fare a meno di Pechino, su questo non c'è alcun dubbio, e chiunque sa che le cose stanno esattamente così. Servono negoziati di pace, ma le parole di Xi a Macron non convincono l'Occidente. A Pechino il trilaterale con i due leader von der Leyen, il cinese promette chiamerò Zelensky, ma non fissa una data e non parla di integrità territoriale ucraina, lo scetticismo degli Stati Uniti. Intanto il dragone reagisce alla visita della presidente di Taiwan negli USA.
Però che brutto che dicono il cinese, cioè boia, anche meno, eh.
Beh, oddio, il francese, l'italiano, no, in realtà non è vero.
Sembra cioè molto dispregiativo.
No.
No, vabbè, era una battuta, sì, sì.
Ah, era una battuta, okay. No, perché c'è il senso, capita che ci sia Macron,
il cinese, dice, lo chiamerò. Sembra molto passivo-aggressivo.
Allora, se lo dici con questa cadenza veneta, sì, sembra assolutamente spregiativo. Il cinese! Però se lo dici il cinese,
il cinese.
È un cinese, cioè, chiamerò Zelensky. Se è un cinese, a cosa ha avuto che sia, cazzo? Cioè, se è un cinese.
E se demestre?
No, se mi è demestre, non se mi fa, fidate, non se mi è demestre. Ma anche viceversa, ed è il motivo per cui la Cina sta modificando alcune dichiarazioni. Sono d'accordo, Andrea, sono d'accordo, esatto. Se dovesse morire Berlusca, rischia di farlo con un debito di un pullman di... No. Va bene, andiamo avanti. Di nuovo il bellissimo tavolo su cui hanno fatto il
da D&D.
Ok, allora l'alleanza tra Pechino e Mosca appena cominciata è già finita. Questo è sulla stampa. Il leader del Cremlino irritato delle mosse diplomatiche del dragone, così si spiega lo schieramento delle bombe tattiche in Bielorussia. Soltanto due settimane fa Xi Jinping e Vladimir Putin si scambiavano brindisi e complimenti al Cremlino nel corso di una visita che molti osservatori, ma adesso sono irritati. Un taglio categorico che la diplomazia cinese avrà senz'altro colto e apprezzato, probabilmente il presidente della Repubblica Popolare ci riceve a Pechino Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen. Putin ritiene che la sua sopravvivenza politica dipenda dai territori che riuscirà a strappare all'Ucraina, e il concetto di compromesso non fa parte del suo arsenale diplomatico. Ecco, anche questa cosa qua dobbiamo ricordarcela. Perché Putin a non volere la trattativa? Perché lui sa che il suo futuro è legato ai territori che riuscirà a portarsi a casa. Ricordiamocela questa cosa qua. Dopodiché, sul Foglio, l'ONU alla rovescia. Il primo incontro della presidenza russa è stato uno show osceno della Lova Belova sui bambini ucraini. I paesi occidentali boicottano la diretta sulla disinformazione russa. Questo è un pezzo che è molto molto contestato nei confronti della presidenza russa dell'ONU, che io lo devo dire, sono d'accordo, è un brutto spettacolo, è oggettivamente un brutto spettacolo. Ovviamente possiamo stare qua e dire è un processo che era in atto già da ben prima rispetto al conflitto, non c'è dubbio, resta un brutto spettacolo. Leggiamolo questo pezzo. L'ambasciatore dell'ONU del Regno Unito ha bloccato la diretta del primo incontro informale del Consiglio di Sicurezza a presidenza russa. È una cosa che accade molto di rado, ma quando Mosca ha fatto sapere che il primo appuntamento avrebbe fatto intervenire da remoto Maria Lvova-Belova, commissaria del Cremlino per i diritti dei bambini, raggiunta da un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale assieme a Vladimir Putin, la missione britannica del Palazzo di Vetro ha deciso di iniziare subito la resistenza. Non dovrebbe esserle offerta una piattaforma delle Nazioni Unite per diffondere disinformazione, dice il comunicato. Se vuole rendere conto delle proprie azioni può farlo all'AIA. Viene chiamata la clausola di censura inglese, ma la resistenza diplomatica non si è fermata. Gli Stati Uniti si sono uniti al Regno Unito per la richiesta di non trasmettere la diretta dell'evento, e quando si è collegata la Lvova-Belova, la delegazione dei due paesi, più quelle di Albania e Malta, hanno lasciato l'aula. 50 paesi hanno scritto un comunicato congiunto sottolineando che questo è l'esempio perfetto di come la Russia abusa del suo potere e del suo privilegio di essere un membro permanente del Consiglio di Sicurezza. E non è una bella pagina per l'ONU, sicuramente questa. Il volto nascosto del leader umile che sfida il potere di Erdogan. Si parla di Kılıçdaroğlu, che è il leader di opposizione in Turchia. Vi ricordo che a maggio ci saranno le elezioni in Turchia. A quanto pare, per ora, nonostante il terremoto, non sono state rimandate né niente, quindi smentendomi peraltro, perché ero convinto, come ho detto qualche settimana fa, che il terremoto sarebbe stata l'occasione giusta di Erdogan per rimandare o cancellare addirittura le elezioni. Non c'è riuscito, sicuramente il pensiero gli è passato per la testa. Andiamo a vedere un po' più in là, torniamo in Italia. Fondo monetario internazionale, crescita globale bassa per i prossimi 5 anni. Georgieva, l'inflazione resta la priorità, ma l'attenzione al sistema finanziario. Le tensioni geopolitiche possono provocare seri danni sul lungo periodo. I governi devono fare la loro parte, la raccomandazione è la solidarietà. Ridurre i deficit pubblici è necessario per aiutare la lotta contro l'inflazione. Le misure di sostegno per le categorie più vulnerabili sono a loro volta indispensabili, ma devono essere mirate. In un contesto globale più fragile, aumentano le difficoltà di tanti paesi in via di sviluppo che sono alle prese con debiti troppo alti. Circa il 15% delle nazioni a basso reddito è già in crisi e un altro 45% si trova in condizioni di elevata vulnerabilità sul debito. E quindi, insomma, si prevede una bassa crescita e qualche dissesto. Un nuovo patto di stabilità, la linea dura di Berlino, debiti giù dell'1% l'anno. Entro fine mese la proposta della UE, gli effetti sui conti italiani. Ovviamente questa cosa non piace all'Italia. Nel frattempo il sondaggio. Berlo schiatta nel 2023? Sì, il 54%. È immortale il 35%? No, 9%. Mi sembra un buon risultato.
Ma sì.
Noi in Italia faremo di nuovo l'anello debole. Beh, noi sul debito siamo sempre l'anello debole, non c'è niente da fare. PNRR, rifare i progetti. L'Europa apre a Roma e chiede i primi dettagli, ma il confronto è fermo. Fitto presenterà la relazione alle Camere. Le scadenze. Fin dall'autunno scorso, si spiega a Bruxelles, gli emissari di Roma avevano spiegato che il PNRR andava in parte riprogettato. Avevano detto che vari aspetti dell'impianto varato dal governo di Mario Draghi non funzionavano e altri non avrebbero potuto rispettare la scadenza del 2026. Dalle prime settimane in carica Raffaele Fitto, il ministro degli affari europei con delega sul PNRR, ha dunque fatto sapere ai suoi interlocutori europei che avrebbe voluto rivedere parte del piano. Alcuni progetti dovevano uscire e sostituiti da altri che avrebbero dovuto entrare. La risposta di Bruxelles all'inizio è stata negativa, poi invece adesso sembra che ci sia più elasticità, quindi staremo a vedere qua se riusciremo ad acquisire qualche risorsa dal PNRR. DEF crescita 0,9%, nel 2023 crescita più 0,9%, deficit al 4,35%, ma finisce la spinta espansiva del PNRR. Il contributo del PNRR allo 0,9% potrà risultare ridotto fino a dimezzarsi rispetto alle stime precedenti, quindi cattive notizie. Andiamo avanti. L'Italia crescerà di più verso l'1% al via 3.000 assunzioni. Qui ci sono, ovviamente questa di nuovo, 0,9% è legato al PNRR. Ho visto la faccia di Berlusconi proiettata, Fede. Io vedo quello che fai, io vedo che sei terribile. Poi c'è lo scontro su Enel, sulle nomine. Andiamo a vedere qualche intervista, se c'è qualcosa di centrale interessante. Direi che per ora non c'è niente di particolare, non ci sono grandi interviste. Torniamo all'inizio e vediamo se c'è qualcos'altro, altrimenti poi passiamo a leggere qualcosa della chat. Mattarella, impegno a completare la ricostruzione dell'Aquila. Beh, è passato poco tempo effettivamente, 6 aprile 2009.
Beh, dai.
La riforma silenziosa del presidenzialismo, continua in realtà il governo a lavorare su una riforma in senso presidenzialista, anche se io non credo che in Italia ci siano le condizioni per farlo, anche se io sarei d'accordo. Quella sfida all'ombra del cavaliere, il crepuscolo di Berlusconi, interpella anche la Premier e rimette al centro il tema della rappresentanza dei moderati, come se Berlusconi fosse moderato. I conti con l'eredità del cavaliere, la vera eredità politica del cavaliere è in Europa, lezione per Meloni. PNRR, migranti, crescita e le alleanze giuste per risolvere i guai dell'Italia in Europa assomigliano più a quelle che ha indicato Berlusconi che a quelle che sta costruendo Meloni. La salute del cavaliere è qualche lezione per il futuro. Questo è sicuramente... è Cerasa, non è Ferrara. Pensavo fosse Ferrara. L'eredità politica affascina, le guide del partito a Tajani, le due mosse per il futuro. E oggi Schlein vara il governo ombra inclusivo. Continuità sull'Ucraina. Non entra Muroni, contrario al termovalorizzatore elettorale di Roma, brava, mentre le riforme a minoranza base riformista sono un segnale di non chiusura al governo. Da Provenzano agli esteri, garanzia di atlantismo, ad Alfieri, riforme PNRR. Quindi, insomma, niente di nuovo sotto il sole. Il malumore di Calenda per il Renzi direttore, così si confondono i ruoli, il leader sull'alleato a capo del riformista, fulmine a ciel sereno. Vabbè, insomma, direi che non c'è tanto altro. Quindi torniamo alla chat, mentre io apro qualche pagina di stampa estera. Quindi sentiamo qualche commento intanto, Fede.
Quanto mi mancava la sensazione di non vergognarmi del PDC. Bello.
Sì.
Ah, ma scusate, il PNRR, dice Sebastian, non erano soldi a debito che era meglio non avere? Madonna, se ste bufonate...
Sì, cioè, nel senso... allora, sicuramente... Infatti io, cioè, nel senso... A me non fa né caldo né freddo se il PNRR non va a... non va. Mister Bock, grazie mille per l'abbonamento regalo. Dai che siamo verso i 2400. Siamo verso i 2400. Dai che ce la facciamo.
Ce la faremo.
Ne approfitto per ricordarvi che c'è un cambiamento di programma per oggi. Lo special Cogito sull'infelicità sarà una puntata molto importante. Doveva tenersi alle 21, si terrà alle 18, quindi oggi il Daily Cogito è alle 18, non alle 21, e sarà il Daily Cogito speciale sull'infelicità. È una puntata molto importante, non perdetela, ok?
Ciao Ale!
Ciao Ale! Ciao caro, ne approfitto per ricordarvi di acquistare Logonauti!
Sempre legato a fare gli skate.
Sempre skate.
Troppi orologi da mantenere.
No, quindi dicevo, sul PNRR, io, cioè nel senso, a me non fa né caldo né freddo se il PNRR non va in porto, va in porto parzialmente. È possibile che vada in porto soltanto con i soldi a fondo perduto. Comunque, cioè nel senso, che vada in porto o meno, ricordatevela questa cosa qua. I piani come il PNRR e tutti anche i bonus che sono stati fatti durante il blocco dei licenziamenti sono tutte cose che paghiamo, cioè le pagheremo, solo che è un pagamento differito. Cioè sono cose che non paghi nel momento dell'emergenza, li paghi nei prossimi 30 anni, ma li paghiamo. Cioè c'è sta roba qua, ok? La gente si strappa i capelli perché dice, oh mio Dio, il PNRR era così importante. È importante, però sono comunque cose che pagheremo. È stupido pensare che ci sia un'entità che a un certo punto crea il denaro e boom, te lo dà. Anche il fondo perduto è una cosa che poi ricadrà in tasse nascoste come l'inflazione. È inevitabile, quindi non facciamoci illusioni. Se il PNRR va in porto, sarà bene, ok, lo pagheremo per 40 anni. Il PNRR non andrà in porto, bene, male, lo decidiamo noi. Pagheremo adesso delle cose che sarebbero state differite. Il problema è che culturalmente abbiamo differito talmente tante cose che stiamo pagando una montagna di debiti degli ultimi 30 anni e cumulare altri debiti per i prossimi 30 anni non risolverà i nostri problemi, mai. Tanto ci siamo noi giovani che pagheremo. Esatto, esatto. Non c'è l'isola del denaro. No, c'è la piantina purtroppo in cui cresce il denaro. Cioè, nel senso, questo. Roberto, grazie. L'abbonamento regalo. Grazie, dai, spingiamo.
Bravi.
Spingiamo su questi abbonamenti. Spingiamo.
Pensavo che regalassero soldi.
No, vabbè, ma in realtà guarda che allora adesso vi dico questo, ma nel video che ho fatto qualche giorno fa sulla situazione pensioni in Francia,
sì,
se leggete i commenti sotto, è pieno di gente convinta, ma convinta intimamente, che i soldi delle pensioni piovono dal cielo, convinta come Pinocchio con il gatto e la volpe, che in realtà i soldi tu li pianti in terra e crescono, che le pensioni sono delle piante che vanno solo coltivate. C'è gente convintissima. L'hai visto il video di Saudino? Io non guardo più video di Saudino, perché Saudino ormai mi provoca una repulsione quando lo sento parlare. Non ce la faccio. E umanamente dico, no, adesso l'ascolto, ma non ce la faccio, c'è un blocco dentro di me. Quindi no, non l'ho visto, non lo voglio vedere. Quindi i soldi non li regala la Cina. No, esatto.
Non guardo più proprio
i suoi video, Marco. Non li guardo più, neanche lontanamente.
Basta stamparli, ragazzi, siamo a posto.
Cosa, i video?
No, i soldi. Nel senso, non ci sono abbastanza soldi per le pensioni, basta stamparli.
Quindi c'è un sacco di gente convinta che, cioè le pensioni arrivano dall'alto, piovono dal cielo, che cazzo ne so, i soldi dei sussidi, dei bonus emergono, compaiono. E la gente non si chiede, ma da dove arrivano? Chi è che paga certe cose? Cioè non c'è proprio la forma mentis. Ed è sconfortante. Ed è anche sconfortante vedere che siamo in 630 e meno di 300 mi piace.
Questo mese.
È un po' sconfortante.
Io ho fatto la certificazione unica e ieri ho pagato più trattenute che resto.
Ma sì, certo.
Ma perché
certo.
Hai fatto tanti straordinari?
Certo, è così.
Se uno fa tanti straordinari, praticamente gli mangia tutto quanto il reddito. Anche questa roba qua devo dire che fa molto ridere. Se fai troppi straordinari, ti mangia tutto quello che hai guadagnato.
È devastante.
Pensioni d'oro. A 300 mi piace, Rica fa 2 gemelli. Ok.
Cos'è che faccio?
Boh. Fa 2 gemelli.
Siamo a 331, no. Io faccio 2 gemelli a 30.000 abbonamenti. 30.000 abbonamenti? No, faccio 2 gemelli. Cioè, procreo. Procreo a 30.000 abbonamenti. A 30.000 abbonamenti procreo. E, andiamo a vedere un attimo l'Economist, così vediamo cosa succede.
Economist.
How to fix the International Monetary Fund. The fund must get through unobstructive creditors, but save them a seat at the table. Quindi si parla della riforma del Fondo Monetario Internazionale, di cui si discute da un po' di tempo. Vedremo se ci sarà lo spazio per farlo. Poi, the word in brief. Aspetta che prendo il nostro evidenziatore per il web.
Grazie Alessandro, grazie mille. Fuga dagli zombie.
Grazie mille.
Se fai tanti straordinari, sei straordinario.
No, ma si è proprio buggato.
Che succede?
Ancora? Devo reinstallarlo, probabilmente.
Devi fare il firmware.
Sì, ho l'abbonamento all'Economist.
Perché noi abbiamo i soldi.
The word in brief. Israeli fighter gets struck parts Lebanon. Quindi si parla degli scontri a Gaza. China imposed sanction on figures associated with the recent visit of Tsai Ing-wen, Taiwan's president, to America. Quindi... Grazie mille Alessandro, ci sono sanzioni della Cina alle persone collegate al presidente di Taiwan che è andato in America, andata in America. Qui si parla ovviamente anche di Trump moltissimo. The most important political stories this week, Donald Trump's arraignment, Democrats win Chicago's mayoral election and more. Fra tutti, visto che in tanti me lo chiedono dove prendo notizie e cose del genere, ricordatevi che... Perché c'è Maurizio Costanzo che corre?
Cosa?
io non so, ragazzi. In questa rubrica succedono cose terrificanti. E, quindi no, dicevo, tanti mi chiedono dove prendo informazioni, ovviamente dai quotidiani e via dicendo, però l'Economist è un'ottima fonte. Se avete 2 soldini da spendere, perché è costoso l'abbonamento, quando io trovo l'offerta... Io pago 130 euro annui per la sola edizione digitale, però c'è un sacco di roba. A 5.000 abbonamenti mi spoglio prima di farmi la doccia. Mi sembra ottimo. Comunque sono molto felice sul fatto che lo special cogito sull'infelicità sia stasera alle 18. Bene, Manuel, sì. Bene, sì, sì. Ci,
finalmente ce la facciamo.
Sarebbe sicuramente molto importante come puntata.
I podcast non li ho mai ascoltati dell'Economist, mi piacerebbe recuperarli.
Io ne ho sentiti alcuni, sono molto cioè devo dire che l'Economist è proprio un fa dell'ottimo lavoro. Vabbè, ascolta, stiamo un po' con la chat e poi andiamo a concludere questa, quindi lasciamo perdere la stampa internazionale. Grandi ragazzi, sono abbonato da tempo ma non riesco quasi mai a sentirvi live per motivi di lavoro, seguo però i podcast su Spotify, non saprei come fare senza, avanti così. Grazie Antonello, grazie mille, mi fa molto piacere.
Sappi Antonello che presto ci saranno delle ottime notizie,
delle grandi novità, stiamo lavorando per una seconda
lo
metà dell'anno
per voi.
pazzesca seconda metà dell'anno. Ne approfitto per anche voi. Per dirvi che dovrebbe esserci già l'appuntamento sul sito, però giovedì prossimo il 13 sarò a Rimini per la presentazione del libro. Niente stampa spagnola oggi, no.
Purtroppo no.
E basta. Perché ci siamo creati e ci creiamo debiti che potremmo evitare. Come evitare un dolore breve periodo con la procrastinazione? Ma in realtà non è così. Allora, Morgan, l'indebitamento ha un senso ben preciso. L'indebitamento ti permette di avere dilazione nel costo del tuo presente e ci sta. Il problema è quando si eccede. E in Italia abbiamo ecceduto in modo pesantissimo. In Sardegna non vieni mai. Beh, ci sono stato un paio d'anni fa l'ultima volta a fare un evento, ci tornerò sicuramente, tranquillo. Ogni volta che vieni in Emilia Romagna io non ci sono. Paola, grazie per il consiglio, Rick, non so mai quale comprare al giornalaio internazionale. Secondo me l'Economist e poi il Financial Times, però il Financial secondo me è un po' più specifico in alcuni, invece l'Economist sì. Tour europeo, no, tour europeo no.
Sì, ciao. Andiamo a Washington, andiamo a Parigi. L'indebitamento è sensato se si usa quel debito per fare crescere l'economia.
Se l'indebitamento è legato a progetti di crescita, ci sta. Se l'indebitamento è atto a colmare l'incapacità di crescere, è un disastro ed è quello che è successo all'Italia negli ultimi 20 anni, 30 anni. E quindi va così. Tour europeo Washington,
certo,
esatto.
Washington.
Allora, signori, io direi che ci siamo. Anche in Friuli arriverò sicuramente. Stiamo lavorando per una data in Friuli, quindi tranquilli, ci si arriva. Io direi che ci siamo per oggi.
Sì,
quindi abbiamo finito la settimana di Feed. Feed ritornerà la prossima settimana, ovviamente non mercoledì tornerà, quindi insomma poi avrete come sempre tutte le notizie. E per chi ascolta Feed in diretta e non ci sarà oggi, vi auguro un buon weekend di vacanza. Noi non streameremo, ovviamente. Io e Arianna andiamo su in Trentino a riposare un po'. Però, per tutti gli altri, stasera alle 18, special cogito per imparare a essere infelici. Io vi prometto una puntata di quelle che vi resteranno dentro. Quindi siateci alle 18, mi raccomando.
Vi penetreremo.
E poi
bene.
magari, perché no? Durante la live delle 18 supereremo i 2500 abbonamenti. Sarebbe una bellissima cosa da fare insieme. Grazie mille a tutti, buon pranzo e a più tardi. Ciao!